Allora, sono 32 i minuti accanto alle 11, diamo il benvenuto a Simone Martino sulle nostre frequenze in studio con noi. Ciao Simone, buona giornata.
Ciao, buona giornata a voi.
Buona giornata, ben trovato all'interno di questo nuovo appuntamento di Psicocaos, oggi dedicato a che cosa?
Adolescenza, quando la crescita è una sfida.
Un bel tema impegnativo anche quest'oggi.
Mamma mia, mamma mia.
Dai, inquadraci il contesto, insomma.
Partiamo alla grande con l'etimologia della parola adolescenza.
Sì.
Non so leggere in greco perché ho fatto lo scientifico, quindi comunque, diciamo così, deriva da un verbo greco, non mi chiedete di tradurlo perché non ne ho la più pallida idea, qualche vaga reminiscenza della fisica, ma veramente, crisis dovrebbe essere, no, ma non importa, comunque vuol dire separo, quindi decido, cioè quindi il termine adolescenza deriva da un termine greco, un verbo greco che la cui significato è decidere, separare.
Mm-hmm.
Quindi, come dire, perché partiamo in etimologia? L'adolescenza per antonomasia, come dire, proprio diciamo niente di nuovo, però comunque il momento è uno dei momenti più importanti, no, non il più importante, ce ne sono diversi durante l'arco di vita. Adesso non andiamo a occuparci degli altri, però per citarli, infanzia, come dire, c'è poi l'adolescenza / pubertà, l'età adulta per quello che vuol dire, la vecchiaia. Quattro tappe più o meno incastrate, no?
Adesso, certo, più o meno lunghe.
Certo,
o più o meno...
certo, si è passati dalla... Infatti non si parla più di psicologia dell'età evolutiva, perché se no sembra che c'è una crescita sempre, ma si parla di psicologia del ciclo di vita, perché appunto si è cominciato a capire che non è che c'è una netta separazione tra una fase e l'altra. Tornando all'adolescenza, come dicevamo, è forse il secondo momento di grande cambiamento nella vita di ognuno di noi. Noi facciamo sempre riferimento anche alla società, quindi consideriamo anche che sono cambiati i tempi, nel senso, quindi, se pensiamo a Romeo e Giulietta, avevano 16 anni, 14-16 anni, si sposavano, litigavano con la famiglia.
Se non ricordo esattamente l'età dei protagonisti, insomma, dell'opera shakespeariana, però sì, erano molto giovani, insomma.
Ok, a quell'età era normale
sposarsi. Okay. Sì.
Oggi a 15-16 anni si va a scuola, quando una ragazza rimane incinta, a livello di corpo, come dire, fisiologicamente uno è pronto, tanto quanto l'uomo, però...
Però è socialmente non accettato il fatto di rimanere incinta a 14 anni, 15, insomma.
Assolutamente. Poi non si fa la prevenzione, come dire, a scuola, quindi i ragazzi giustamente hanno le loro pulsioni, parleremo anche di questo,
certo.
Quindi entriamo anche comunque in qualche modo nel vivo dell'argomento, e poi fanno i pasticci, come è normale che sia. Tornando, ecco, diciamo all'adolescenza, possiamo cominciare anche nella società attuale, quindi mettiamoci oggi, non importa che cosa è stata nella storia, cioè se non come riferimento, per capire che non è sempre tutto uguale, quindi anche quando si parla di psicologia bisogna calarsi nello specifico contesto storico, socioculturale in cui ci si muove. L'adolescenza, quindi, nella società occidentale, parliamo di Italia, andiamo, come dire, a focalizzarci ulteriormente, quindi diciamo che quel periodo che va dai 13 anni in su. Quando finisce l'adolescenza è una bella domanda.
La cosiddetta fase adolescenziale,
sì,
no?
Diciamola che comincia dai 13 anni in su.
Che ti senti rifacciare quando diventi grande, no? Sei ancora in una fase adolescenziale.
Ok, ci si sente dire noi maschietti che siamo
gli Peter Pan, quelle robe lì, vabbè, ma quello è un altro discorso,
credo. Sì. Allora, comunque, per dire, nella nostra società in Italia, quindi l'adolescenza, diciamo, è... prima si parla di preadolescenza, nella fase che va quindi dai 13 anni in su, 13-14 anni, passaggio dalle medie alle superiori,
sì.
Così lo andiamo a collocare temporalmente. Quali sono le caratteristiche? Sono tante, complesse, a partire dal cambiamenti del corpo, che sono i...
Vabbè, certo, cambiamenti ormonali, no?
Beh, fisiologici,
certo.
Ormonali, quindi, come dire, è normale che si aumenta di statura. Ad esempio l'uomo cambia proprio voce, non ha più la voce, anche la donna, però la donna un po' di meno forse, l'uomo si sente proprio, no? Gli si dice hai la voce da grande, non ti riconosco più, no? Al telefono non ti si... questo è normale. Il corpo, appunto, come dicevamo, si rimodella, la donna anche, cresce il seno, i fianchi si allargano e è fisiologico, ok. Ci si sta preparando ad essere donne, quindi ad essere potenzialmente madri. Quindi, ad esempio, nelle donne è normale che avvenga questo. Se vogliamo andare a capire perché le donne hanno il seno e il sedere, si dovrebbe capire che siano diversi dalle scimmie e che quindi, non avendo gli ormoni, ferormoni, dobbiamo dare altri segnali, quindi per dimostrare la nostra maturità sessuale. Okay. Nelle donne avviene così. L'uomo cambia voce, gli crescono i peli del petto, quindi l'uomo ad esempio comincia a avere il ragazzo, le polluzioni notturne, dimostrazione che è pronto a riprodursi. Prima non ci si può riprodurre, la donna ha le mestruazioni, quindi fisiologicamente ci sono dei grandi cambiamenti. Anche gli organi sessuali ovviamente cambiano sia nell'uomo che nella donna, ecco, quindi il segno più evidente che si sta crescendo il menarca per le donne e appunto le polluzioni notturne per l'uomo, risveglio ormonale, anche di curiosità sessuale. Ecco, io non punterei tanto su questo perché, vabbè, io non sono freudiano, non ho problemi a dirlo, io sono di orientamento adleriano. Consideriamo anche che Freud era in un certo periodo storico. Quando Freud parlava di periodi di latenza, secondo lui, nell'epoca vittoriana, lui sconvolse il mondo dicendo che i bambini pensavano al sesso.
Cosa si intende per periodo di latenza?
Ok, scusa, dimmi tu perché io do per
scontato. No, io ti seguo e faccio domande. Perfetto, interpretando grande. Gli ascoltatori.
Alla sì. Grande. E periodo di latenza era quel periodo che dopo la fase del bambino perverso polimorfo che, come dire, amava la mamma, era invidioso del padre, cioè, la donna no, la donna aveva l'invidio del pene, nella fase della scuola, quindi quando si comincia ad andare a scuola, aumentavano le regole, i vincoli, quindi aumentava, come dire, la rigidità, quindi si era anche più costretti e quindi anche il bambino, tra virgolette, non pensava più alla sessualità. Non è vero, perché se no uno si sente strano, se uno dopo i 5-6 anni continua a voler scoprire il corpo degli altri, è strano? Ma no, cioè, come dire, era la teoria freudiana che hanno dimostrato altre scoperte cliniche, recenti, insomma, studi, che non è così. Quindi se un bambino in età elementare prova piacere sessuale, è normale. Consideriamo questo, che hai fatto una bella domanda. Il bambino ragazzino, fatichiamo noi adulti a parlare, il bambino piccolo
non dice nulla,
non parla proprio, piange e tu devi capire che ha. L'adolescente che fa? Non sa ancora parlare bene.
Inizia sì, però ad avere un quadro un po' più complesso delle cose e forse anche per questo magari ha anche una certa difficoltà nel spiegare o chiedere i propri mutamenti, no?
Assolutamente.
Spiegarsi e chiedere i propri...
Però io da psicologo, insomma, ecco, non mi occupo direttamente di infanzia, però, come dire, l'ho studiata, ne parliamo a volte con i miei colleghi dell'ambulatorio sociale di psicoterapia di Torino. La bambina, più spesso nelle bambine, perché è più semplice, che si masturba in classe. Succede?
Ah, succede?
Sì, sì. Che cosa vuol dire? Le maestre si preoccupano subito. È bene preoccuparsi. Consideriamo questo, quando il bambino non parla, quindi agisce. Parliamo di scuola elementare. E il bambino reagisce in maniera aggressiva. È socialmente accettato quello. Quindi magari picchia i compagni, ti tira i banchi dietro la testa. La bimba no. E quindi si tocca. Allora, quando succede, prima cosa vanno... Va bene che le messe lo fanno notare, però non è allora mettiamo la bimba in castigo, non succede più, è ok. L'hanno capito anche le maestre della nostra scuola, per quanto sia indietro su alcune cose. Semplicemente vuol dire che c'è un disagio. La bambina non sa come manifestarlo, si masturba sotto il banco e lo fa però in maniera visibile, perché comunque vuole aiuto. Allora vanno tranquillizzati i genitori, poi magari va contattato lo psicologo, la persona competente, non
per... Insomma, si interviene sulla questione.
Ma, okay, stando però
sul tema generale legato all'adolescenza, ovviamente abbiamo dato un quadro di quelli che sono i cambiamenti di carattere fisiologico. Interviene appunto però, legandomi anche un po' alla divagazione, immagino, come dire, una certa difficoltà nel rapportarsi ovviamente con se stessi e quindi conseguentemente con gli altri.
Assolutamente.
Queste fasi poi possono portare a eventualmente dei disturbi, no?
Parliamone dopo.
Okay.
Cioè, c'è anche questa parte, hai ragione, però volevo definire prima le caratteristiche, prima di arrivare ai disturbi, perché così capiamo qual è la, diciamo, normalità in senso di media, che non c'è niente di normale, di strano, quindi è normale che, ad esempio, anche l'intelligenza cambia, nel senso si comincia ad avere un tipo di un modo di pensare più astratto, si è capaci, il bambino non ce la fa. Il bambino anche il concetto del tempo fatica, non ce l'ha, infatti confonde oggi, ieri, eccetera eccetera. Il ragazzino comincia ad averne già di più il concetto del tempo, ma se tu gli parli di un futuro troppo lontano, a 14-15 anni non capisce, se ha dei problemi, se no lo capisce anche, se no devi quindi concettualizzarglielo, gli dici tra un mese, tra due mesi. A volte si dice a ragazza, aspetta, che fretta hai? No, è normale che il ragazzo, cioè a 14 anni non abbia ad esempio la capacità di astrarsi così, comincia ad avere in quel momento il pensiero astratto. Allora, come fa ad esempio, io ho studiato all'università, come altri, ci mancherebbe, abbiamo imparato andando all'università che si comincia, ci si sbatte per tot anni, possibilmente il minor possibile, a volte sono un po' di più, si va fuori corso, niente di male. E però noi quindi abbiamo un'esperienza di che cosa vuol dire 4-5 anni per arrivare a un obiettivo. L'adolescente no, e sono i primi cambiamenti, quindi comincia ad avere capacità di astrarsi, si fa domande sul mondo e su se stesso, comincia a chiedersi che cos'è reale, che cos'è possibile, tutto normale, non chiediamogli troppo, quando gli si chiede stai calmo, aspetta. Forse si sa.
Insomma, quindi la concezione del tempo va formandosi, mettiamola così, no? Quando inizia a diventare chiara la concezione del tempo? Ma dopo i 18 anni, sostanzialmente.
Non andiamo, ecco, su questo è per quello che io dicevo, si parla ormai.
Ma orientativamente intorno ai 20 anni, una roba del genere.
Ma non è questione di si piace.
No, però è perché è un quadro, cioè, come dire, è un punto che uno tende a sottovalutare, no? Quello del tempo. In effetti è molto interessante il fatto che non si comprenda davvero l'evolvere del tempo, no? nella sua complessità. Mi rendo conto che è un concetto che magari noi diamo per scontato, e sempre di più andando avanti nel tempo diamo per scontato, e magari per un giovane, in questo caso per un adolescente, è un po' più complicato comprendere un arco temporale di 3, 4, 5 anni, insomma. Molto interessante.
Ah, sì, mi hai fatto una domanda, adesso mi è venuto in mente chi è che se ne è occupato. Un grande psicologo morto, insomma, che si è occupato di questo, e si chiamava Jean Piaget. Relativamente famoso, insomma, per chi studia a scuola, eccetera, eccetera, è normale. Un grande pedagogo anche. Lui parlava, ha cominciato a capire che il pensiero dei bambini è totalmente differente da quello degli adulti, e ha parlato di tappe del pensiero, provando a dare una collocazione temporale specifica come dici te. Mettiamolo in questi termini, arrivati a 14-15 anni hai già quello che si chiama pensiero adulto logico, astratto, formale, quindi sai fare queste, hai queste capacità. Quello che dicevo, hai detto giusto tu, verso i 18-20 anni, ma non è più problema che le potenzialità non ce l'hai. E come i greci, come dire, che volendo avevano già le capacità di fare una rivoluzione industriale, mancava la cultura, l'esperienza. Allora, per l'adolescente, le capacità, volendo di spiegarti, di capire la teoria della relatività generale,
ci sono, non è che non ci sono, certo.
Manca l'allenamento,
è chiaro,
manca la capacità.
No. Ecco, quello era chiaro. Va bene, come vai. Diciamo, dopo il dato fisiologico, sì, che cioè, ci spiegavi.
Le emozioni.
Esatto, arriviamo alle emozioni.
Prego.
No, vai pure.
Emozioni è il più grande casino, no?
Immagino.
E, ok, quindi per parlare di media, normalità, che cavolo vuol dire? Insomma, ecco, noi diamo sempre decenni, non è che è tutto così. Poi semplifichiamo.
Sì, vabbè, ma ovviamente quindi, questo ormai l'hanno capito i nostri ascoltatori.
Allora, emozioni rapide ed intense, repentini e bruschi cambiamenti di umori, di sentimenti, di pensieri. L'adolescente è incazzato per antonomasia. È andato di fatto, l'adolescente lo vedi in giro, c'ha due occhi così, appena può ti manda a cagare, tu dici ma i genitori, poi parliamo anche dei genitori, ma non riconosco più il mio bambino, per forza è cresciuto, prima stava sempre con me, mi raccontava le cose, tutto, adesso mi vado a cagare ogni due per tre, anche di più. Sì, è in fase adolescenziale. Genitori, lasciate non mandarvi a cagare di brutto, però se qualche volta il bambino non ha più voglia di stare con voi, è normale, ok? Perché? Perché diciamolo, quindi questo discorso dei genitori. I genitori devono cambiare compito rispetto ai figli. I figli non sono più dei bambini, ma non sono neanche degli adulti. Ad esempio, anche nella psicologia si parla che c'è la psicologia dell'adulto, dell'infanzia, ci si comincia a occupare anche delle altre età. Però ad esempio della senescenza, siccome aumentano i vecchi, ce ne si comincia a occupare, si è cominciato a capire, ma è una cosa recente, quindi non c'è. Considera che, ne so, un ragazzo di 14 anni va a Regina Margherita tanto quanto un bambino. Non hanno le competenze, Regina Margherita. Cominciano un po' a svilupparle, ma la strada è ancora lunga. Quindi
quello rimane più un ospedale infantile, ovviamente, insomma, questo è l'esempio.
Però se un bimbo, appunto, e poi parleremo del breakdown evolutivo che può avvenire, insomma, sta male, va lì con i bambini. E quindi è un bel pasticcio, perché non è più un bambino. Genitori cambiano compito. Non devono più accudire, ok, perché il bambino va accudito, ma contenere. Quindi contenere le spinte, la voglia di novità, anche, come dire, l'impulsività. Quindi, ok, è giusto, l'adolescente è impulsivo. Se però, ad esempio, gli si fa come fanno alcuni genitori, basta, oggi non c'è più il cellulare, o lo schiaffone famoso, insomma, ok, non esageriamo adesso che lo schiaffone vuol dire per forza un maltrattamento, meglio di no. Ok, se al bambino lo sculaccione, mettiamolo in questi termini, ci può ancora stare, in adolescenza no.
Sì, perché in una fase, immagino, no, nella quale piano piano tendi a naturalmente arrivare al livello dei tuoi genitori, vivi più come un'umiliazione, in qualche modo un tarpamento del tuo sviluppo, il fatto di subire in questo modo l'autorità, sostanzialmente.
Guarda,
no?
Ti dico un'esperienza che ho avuto seguendo un ragazzo di 15 anni. È un armadio a due ante, anche tre. Era incazzato col papà, non voleva andare a prendere la giacca. Gli provo a prestare la mia, cioè sembrava un film di Bud Spencer, no? Quei film famosi che si abbottonano la giacca e scoppiano i panni. No?
Sì, ecco, sì, okay. Sì, non gli stava.
Era impossibile, ok. Ne parliamo, bene, scopriamo che il papà lo menava di brutto. Problema di alcolismo, ok, ne abbiamo parlato, ci stiamo risolvendo la questione. Uh-huh. Ci è fatto ragionare al papà che non era il caso, ma per due motivi: uno, quello che hai detto tu; due, ragazzi, che abbiamo anche 14-15 anni, questo qui ne dimostra 18, se io tiro uno scappellotto a qualcuno non gli faccio niente. Lui che era incazzato col mondo, l'ha tirato al suo compagno di 20 anni, lui ne ha 15, gli ha fatto sbattere la testa contro il vetro.
Certo, quindi insomma,
capiamo anche che come dire, non scherziamo col fuoco.
Va bene, allora, le emozioni sono molto complicate, molto variegate, ovviamente. Ci ascoltiamo Johnny Cash. Vai. E poi ritorniamo, insomma, su quest'altra importante porzione della fase adolescenziale, dopo quella fisiologica, ovviamente. Allora, andiamo ad esaurire l'argomento adolescenza, ripeto, esaurirlo per quanto si possa esaurire un argomento così vasto, così pieno di sfaccettature, declinazioni e quanti. Allora, cosa ci manca nella,
sì,
così,
l'abbiamo nominato la
comprensione.
Assolutamente, sì. L'abbiamo nominato all'inizio e abbiamo detto ne parlavamo alla fine, e ci sta, abbiamo definito le caratteristiche, come dire, fisiologiche normali. Dobbiamo parlare di quello che è, quindi, che è la crisi patologica. Abbiamo, uh-huh, detto che l'adolescenza, proprio per antonomasia, è un periodo di crisi facilmente risolvibile,
sì,
può diventare invece una crisi patologica, ok, e quindi bisogna farci attenzione. In quel caso, allora, hanno ragione i genitori a preoccuparsi. Quando è che diventa la crisi fisiologica, diventa patologica? E qui vado a leggere che facciamo prima.
Sì.
Quando siamo in presenza di un disagio specifico e persistente nel tempo, che si esprime o nel ritiro o nel conflitto esasperato, impulsivo, talvolta sostenuto anche da un gruppo poco affidabile. Droghe, ok, facciamoci attenzione. Per dirne una, ok, la definizione questa che ho dato, quindi se ci accorgiamo che che gli adolescenti sono stonati, mettiamolo in termine generico, piuttosto che sono sempre non escono più di casa alcuni, non vogliono andare a scuola, ok, si manifesta in diversi modi la patologia. Quindi, se è eccessivo, come tutte le caratteristiche che abbiamo citato prima, emotività, impulsività, litigi con i genitori, che se diventa tutto eccessivo, c'è un ritiro eccessivo, eccetera, eccetera, allora siamo nella patologia. Preoccupiamoci e chiediamo aiuto a qualcuno competente.
Insomma, come sempre, gli eccessi sono una specie di spia che ci dicono che bisogna in qualche modo intervenire.
C'è un disagio profondo, sì.
Va bene, allora, frase finale.
Ok, no, ricordo che la prossima volta dovrebbe esserci anche Cristina, sì. Salutiamola, va bene, che non stava bene oggi, può succedere. E allora, la prossima puntata sarà sui sogni. I nostri sogni, che significato possiamo dargli?
E qui, insomma, la psicologia si scontra fra varie...
Ci si diverte. Parlerò male di Freud, continuo. Io sennò parleremo bene di Adler e di Jung. Lo dico così... a priori.
Va bene,
frase finale. Sì. Ricordiamo sempre i contatti per domande, eccetera, eccetera, c'è tutto sul sito della radio e siamo tranquilli. Frase finale, Jim Morrison, mi sembrava il caso oggi.
Vabbè,
siamo insomma, in radio, radio rock, quindi insomma, ok. Amo gli adolescenti perché tutto quello che fanno lo fanno per la prima volta.
Va bene, appuntamento alla prossima settimana, ci sarà anche Cristina insieme a Simone, che ringraziamo ovviamente per questa puntata di Psicocaos. Sul nostro sito trovate la pagina dedicata a questa rubrica.
Ciao a tutti,
Simone, ciao. Grazie, buona giornata e ci troviamo la prossima settimana. Noi